Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Good evening, Polly! E benvenuti alla puntata numero 53 del Dance World, al vostro Dan.
E da Valentina, buonasera
sì.
A tutti.
Buonasera, buonasera, siamo qui, scusate questa voce un po' robotica, ma sono raffreddatissimo, sono sotto antibiotico.
Ma non è solo quello, ti dirò. Perché cos'è? Qui in studio abbiamo una strana escursione termica.
Eh sì, quello è vero.
Per la quale noi qua dentro siamo tipo a 85 gradi. Poi apriamo la porta e ce ne sono meno 2.
Poi non c'è l'effetto serra ma l'effetto stalla.
Esatto, che è anche peggio.
Che è peggio. Però comunque cercheremo di sopravvivere per questa ora e mezzo,
esatto,
di Sano Rock.
Regia come va?
Come va in regia?
Salutiamo Rosario che ci
fanno,
supporta.
Ci fanno, sì, oggi ci sono Rosario. Ci facendo giù. Ma perché? Cioè...
Fa caldo? Non si sa, fa caldo anche.
Ma ne ti ho portato due gnocchi là dietro, niente, sono già andate via. Ah, vabbè,
niente.
Va bene, siamo tornati qui a parlarvi di, cioè parliamo di rock anche questa,
certo,
sera, e di due gruppi meno conosciuti forse ma magnifici.
Sì, assolutamente.
Sì.
E cioè i Jefferson Airplane e,
sì,
i...
e i Creedence Clearwater Revival.
Sì, stesso periodo quindi.
Sì, diciamo, siamo quel periodo lì, insomma.
60-70.
Esatto, esatto, quando la musica, insomma, il rock era ancora da emergere. Tra l'altro ieri sera, a proposito di questi anni, ho visto un film bellissimo che consiglio, I Love Radio Rock.
Ah, bene.
Sì, dove sono questi baldi giovani che trasmettono su una radio pirata in mezzo all'oceano.
Esatto.
Molto molto bello, ve lo consiglio.
Tra l'altro qualcuno, adesso lo dico così al volo,
sì,
una volta dicendo che io appunto collaboravo in una radio, mi ha detto una cosa che secondo me è molto vera, cioè che le web radio oggi sono come le radio libere degli anni 70, visto la censura che c'è sui media.
Sì, infatti. Ah, tra l'altro è arrivato un telegramma da...
ci censurano anche a noi.
Tre puntate poi, sì. No, ci avevano detto smettetela di criticare l'operato del governo che sta andando tutto benissimo e mettete più Lady Gaga. Vedremo,
io faccio come la Busi e me ne vado.
Ma anch'io, certo, certo. Trasmettiamo poi dal cortile del Poli, due cassettine.
Bravo.
Va bene. Ok, torniamo in studio,
sì,
prima che ci taglino i viveri. Parliamo con la nostra ricorrente del giorno.
Sì.
Come al solito ci sono sempre qualche compleannuccio.
Sì, sì,
anche
sì,
oggi qualcuno.
Allora.
Chi c'è?
Iniziamo. Ronnie Wood, oggi 1 giugno, compie 63 anni, è
sì,
chitarrista che ha suonato con nei Jeff Beck Group, ma
sì,
soprattutto nei Rolling Stones.
Sì, è stata una meteora dei Rolling,
sì,
Stones, nel senso che è apparso in qualche album, no?
Esatto.
Cioè, tipo, io andassi nei Bon Jovi, no? Vado lì mentre il regista faccio... e compaio tra il nome, non so di chi è.
Certo.
No, se lui suonava comunque la chitarra.
Sì.
Bene, grande onore anche a lui.
Sì.
Ma oggi è anche il compleanno di Alan Wilder,
sì,
bassista dei Depeche Mode,
ah, bene,
di cui
avevo
parlato io, che,
certo,
compie 51 anni, un po' più giovane, giovincello. Vai.
Invece il bassista dei The Cure,
sì,
compie 50 anni, stiamo parlando di Simon Gallup.
Quindi è coetaneo di grandissimo Bono che,
sì,
ha avuto questo intervento,
esatto,
e speriamo che guarisca presto. E mentre 47 anni compie il batterista dei The Smiths,
bene,
di cui non ricordo il nome ma lo troverò,
non importa,
va bene. Incominciamo subito, giusto perché appunto c'è un compleanno grosso, cioè dei chitarristi Rolling Stones, e c'è un pezzo su cui c'era lui alla chitarra,
sì,
ossia It's Only Rock and Roll.
What you think?
E con loro introduciamo finalmente i Creedence
Clearwater Revival.
Grande,
tra l'altro, canzoni prima tradotte facevano mamma, è solo rock and roll, ma mi piace. Sì, infatti il testo, però è bella, bella,
sì,
piace,
sì.
Partiamo con i Creedence perché c'è tantissimo da dire,
sì,
come
sì,
sempre.
Sì.
Allora, questa band made in USA, oh cacchio, all'attivo ben 23 album, no?
Ah, però.
Aspetta, 7 in studio, 3 live e 14 raccolte.
Ah, ok.
È un po' tipo, no,
cioè le raccolte sono il doppio degli album.
Ma sta facendo la stessa cosa i Queen adesso, è lo stesso proprio. Comunque la band nasce a El Cerrito, piccolo centro nei pressi di San Francisco, cioè a cavallo tra gli anni 50 e i mitici anni 60.
Adesso lo sai che piacevano al buon Ravazzi,
ai Creedence?
Sì.
Beh, ma Ravazzi lo salutiamo che ci ascolta, non lo so, però salve prof. Torniamo in studio perché sul fatto che El Cerrito sia figa o meno non lo so, non sono riuscito a trovare info a riguardo. Anche perché ho messo El Cerrito su Wikipedia e mi ha portato in Bolivia. Allora mi sa che non è quello. Comunque, tornando ai Creedence, devi sapere che prima di emergere erano a trio blues revival di compagni di scuola, no? Storia abbastanza sentita.
Tipica.
Questo trio era composto da John Fogerty alla chitarra, Stu Cook al basso e Doug Clifford alla batteria. All'inizio si facevano chiamare The Blue Velvets ed erano un trio solo strumentale, quindi due maroni così. Comunque, presto aggiungono il quarto componente che, come un'altra band che, di cui abbiamo già parlato, che era, sono di Manchester, che non fa mai parlare di sé. Tranquilli, abbastanza tranquilli, due fratelli che non litigano mai. Comunque viene chiamato il fratellone di John Fogerty, cioè Tom, che era già conosciuto perché è stato, insomma, era già cantante in altri gruppi della Baia di San Francisco. Molto famoso, infatti quando ho saputo che è entrato, tutte le donne, il reggiseni che vola. Vabbè, torniamo alla storia, perché negli anni 60 Blue Velvets avevano pubblicato alcuni brani per la Oakland Orchestra Records, però non avevano aggiunto molti risultati, no? Poi fu in seguito questa esperienza che i quattro ragazzi cambiano un po' la lineup, no? Fiaccando la chitarra solista di John Fogerty, la seconda chitarra suonata da Tommy, cioè il cantante la bottiglia esplode, spostando Stuart Cook dal piano al basso. Prima ho detto basso, in realtà prima suonava al piano, adesso passa al basso, e quindi iniziano a creare un nuovo sound. Nel 64, sotto il nome di The Visions, cominciano la loro collaborazione con la Fantasy Record di San Francisco, abbastanza conosciuta comunque, ma prima di pubblicare i singoli cambiano di nuovo nome in The Gollywogs.
Non ne piaceva neanche uno.
No, perché il suo Gollywogs deriva da Gollywog, che era un personaggio di un libro per bambini. Un menestrello, un pupazzetto. Comunque fanno questi sette singoli e se ne salva uno praticamente, che è Brown Eyed Girl. Gli altri sono insomma un po' così. Ma dalla pubblicazione di quel singolo in avanti sarà poi il fratellino Fogerty che scrive i pezzi, cioè il 90% dei pezzi. Perché siccome sti qua non avevano avuto molto mordente, allora dice: ragazzi, facciamo perdere, ci penso io. E nel 67 la band decide di cambiare definitivamente nome in Creedence Clearwater Revival. Sai perché?
Perché?
Neanch'io. Ma bel nome, mi piace. E infatti sarà il titolo del primo album, che vende 500.000 copie. Abbastanza buon esordio. L'album però non nasconde le note blues del revival, tipiche dei blues velvets, no? Ma andiamo avanti abbastanza veloce. Nel primo album ci sono grandi successi come Suzy Q, cioè in realtà è una versione di una canzone di Dale Hawkins, e 99 and a Half Won't Do di Wilson Piquet. Ma dobbiamo dire una cosa, perché in ogni album loro mettevano sempre un tipo una cover, cioè una rivisitazione di un pezzo storico, che è stato anche una chiave del loro successo. Nel 69 esce Bayou Country, album più folk country, no? Molto simile alla, insomma, il sound country della West Coast, e si piazza al settimo posto della Billboard grazie anche a Proud Mary, canzone molto bella. A distanza di pochi mesi, perché loro hanno fatto tutto in fretta, esce Green River, che anche questo è un successone, no? Pensa che nello stesso anno parteciperanno a Woodstock, al Woodstock Festival of Art and Culture, e sono stati uno dei primi gruppi a essere contattati, cioè un grande onore per loro. Usciranno tantissimi altri dischi, pensa che insomma con questo questo anno vendono 3 milioni di copie, quindi nulla da dire. Ma andiamo un po' avanti perché sono di nuovo in ritardo. Curiosità, perché questo è importante. Allora devi sapere una un po' meno importante, ma una che ti piacerà. La prima, allora, infatti, che durante l'ultimo concerto che si sono tenuto a Denver, perché poi la band è durata solo dalle 60 cioè neanche 10 anni, è durato pochissimo. L'ultimo concerto tenuto a Denver, i Creedence ricevettero fischi e lanci di bottiglie.
Perché?
Quindi hanno chiuso, perché si vede che hanno fatto cagare, e hanno chiuso così in bellezza. Ma la cosa che ti interessa, che interessa a voi, dovete sapere che prima di suonare nei Nirvana, Kurt Cobain militò in una cover band dei Creedence.
Ma no.
E noi ci gustiamo questa canzone. Have you ever seen the rain?
Un po' di relax, eh?
Sì, poi Tom Fogerty ha una voce che a me piace moltissimo.
Sì, no?
Bella voce.
Bella canzone.
Beh, siamo alle nostre news.
Sì.
E un'altra news tragica, perché tanto piove sempre sul bagnato. No, una news della scorsa settimana, che però è successa il giorno dopo la nostra messa in onda.
Certo.
E, cioè, non messa in onda, ma...
Sì, va bene.
Vabbè, comunque il fatto sta che è morto Paul Gray, bassista degli Slipknot, che aveva solo 38 anni, in attesa del secondo figlio, quindi insomma non è stata una cosa molto bella.
No.
Comunque gli Slipknot, che per chi non lo sapesse sono una band metal, insomma, che thrash, ma anche insomma ha uno stile tutto suo, e di solito suonano tutti mascherati, e invece nella conferenza stampa tenuta dal gruppo per onorare questo grande bassista che morto, si sono tolti tutti la maschera ricordando questa persona fantastica e piena di voglia di vita.
Bene.
E cioè piena di voglia di vivere.
Certo.
Ma fatto sta che l'autopsia è stata condotta e pare sia morto di cause naturali. In realtà c'è stato fatto un test tossicologico, ma i risultati ci andranno ancora un po' per avere.
Bene, aspetteremo.
Speriamo che non, insomma, non venga un'ombra oscura su questa morte. Comunque,
certo.
Riposa in pace. Vai, Vale.
Sì. No, allora io invece vi racconto di un omaggio che Paul McCartney ha deciso di fare a Jimi Hendrix. Ma perché?
Perché?
Nel 67, anzi giugno del 67, uscì un album che è entrato poi nella storia. Stiamo parlando di Sgt. Pepper's Lonely Hearts,
che è il mio preferito dei Beatles.
Che è uscito appunto il venerdì del 67, del giugno del 67. Appena uscito, un tale Jimi Hendrix è andato in un negozio a comprarlo e tempo un giorno ha imparato tutte le canzoni.
Ah, ma insomma, così.
Esatto, e in breve tempo le ha anche riproposte al pubblico, e infatti durante un concerto al Savoy Theatre di Londra, il pubblico c'era anche tra l'altro Paul McCartney, Jimi Hendrix appunto ha reso omaggio ai Beatles risuonando tutti i brani di questo album, e quindi insomma a distanza di un po' di anni anche Paul McCartney insomma in qualche modo vuole restituire il favore, e pare che durante il live che si terrà all'Isola di Wight riproporrà una versione sua personale di Foxy Lady.
Sì.
È un brano celebre di Jimi Hendrix.
È una gran bella cosa questa.
Sì, molto,
sì.
Molto.
Bene, molto bene.
Quindi uno scambio di omaggi.
Tra le due grandi.
Esatto.
Sì.
E quindi noi assecondiamo il grande Paul McCartney e ascoltiamo anche noi Foxy Lady di Jimi Hendrix. Ascoltare Foxy Lady se non al Dance World?
No, perché le altre trasmissioni col cavolo che ve la mettono, ed era il nostro tributo al grandissimo Jimi Hendrix.
Certo.
Ma siamo qui alla nostra tribute to rock and roll.
Esatto.
Per questa settimana, siccome la scorsa settimana non siamo andati in onda in diretta,
no,
perché ci sono stati problemi tecnici,
sì,
e quindi non siamo andati in onda, no? E noi parlavamo di Elvis Presley, cioè non stavamo parlando di Toto Cutugno.
Sì, esatto.
Allora, parlavamo di Elvis Presley. La puntata potete sempre sentirla sul nostro podcast.
Certo.
Andatela, sentite, commentate, fate che cavolo volete. Ma per ricordarci che parlavamo di un grande, io vi avevo lanciato il pezzo Viva Las Vegas,
sì,
questo pezzo bello,
sì,
detto,
bello.
No? Che è stato, come vi dicevo, coverizzato da molti, e io ho trovato una versione rivisitata da un giovane promettente americano che va sotto il nomignolo di The Boss.
Uno a caso.
Uno sconosciuto.
Sì.
Dovete sapere che questa registrazione, stiamo parlando di Bruce Springsteen, la trovate sul suo best of che si intitola The Essential Bruce Springsteen.
Okay.
Nel il terzo disco, quello con le chicche, perché c'ho qualche chicca quella. E questa versione, tra l'altro, è stata pubblicata dalla NME, che è una rivista di musica americana, che appunto vede questa versione rivista dal grande Boss, che fa spesso dal vivo come tributo al re, che pensa l'aveva registrata per questa rivista a scopo benefico. Quindi
sempre
onore,
grande,
sempre grande, cioè non possiamo mai parlare male di Bruce Springsteen, ma neanche di Elvis Presley, di cui abbiamo parlato la scorsa puntata. Insomma, gustiamoci tutti e due, no?
Esatto.
Questa versione spumeggiante di Viva Las Vegas! Ed era Viva Las Vegas, ossia The Boss che fa tributo al re.
Binomio perfetto, direi.
Perfetto. Vai, parlaci di questi Jefferson Airplane.
Allora, nascono nel 65, quindi anche loro anni 60-70, e il fondatore, il primo fondatore è stato Marty Belin, che era la voce solista lì.
Belin?
Sì.
Sì.
No?
Sì,
okay.
certo.
Voce solista. Sì, hanno dei nomi strani, in realtà non so se ci prendo tutti. Comunque, c'era poi Paul Kanter, che era voce chitarrista folk, Jorma Kokkonen.
Tutti i nomi d'arte,
esatto,
chiaro,
cioè,
sì, molto facile da ricordare.
Anche lui la chitarra solista, ma con radici blues.
Ah.
Poi c'era Jack Casadai, Casadio.
Sì, sì, sì,
esatto.
Giacomo Casadio.
Al basso, anche questa persona, insomma, anche questo musicista un po' blues, anche qualcosa di jazz. Invece c'era una donna anche alla voce, Saint Holly Anderson, che era la voce femminile solista.
Sì, gran voce, tra l'altro.
No, non è lei, è un'altra.
Ah, poi l'altra?
Sì, vabbè, poi ti racconto dell'altra.
Oh, sì, okay.
E Spencer Dryden alla batteria. Quindi, iniziano come gruppo folk. e pubblicano Takes Off nel 66.
Sì.
Tra l'altro sono stati un po' innovativi anche in altri aspetti oltre che nella musica, perché infatti sono stati la prima rock band a creare una sorta di comune, una delle prime dell'epoca, totalmente adibita alla musica rock.
Ah, bene.
Esatto, stiamo parlando del Matrix, era praticamente un luogo, era un'intera palazzina, ecco, che loro hanno comprato al loro uso personale discreto e totale, però lì appunto potevano andare tutti i musicisti, insomma chiunque volesse, un po' a suonare, a sperimentare, a passare il tempo.
Anche bene, una bella cosa questa.
Sì. Molto bella. Comunque la cantante di cui ti parlavo, appunto, St. Holly Anderson, insomma, la prima maternità si accorse che non riusciva a gestire bene il bimbo, il gruppo, tutto il resto, e quindi decise di abbandonare, e subentrò la grandissima Grace Slick,
ecco,
appunto quella che tu
dicevo,
di cui tu ti ricordi. Esatto, lei veniva dai The Great Society.
Mm-hmm.
Era una cantante molto brava, perché tra l'altro aveva, insomma, riusciva a tenere delle tonalità non male, ma era anche, insomma, era tutto questa, era bella, era intelligente, era colta, e tra l'altro ha portato un contributo significativo, perché scriveva la maggior parte delle canzoni dei Jefferson Airplane.
Cioè, più di così non potevamo volere la band. Bene, molto bene.
No. Comunque, con appunto la nuova entrata, producono il primo album, Realistic Fillo, che è stato un grande successo. Per capirci, era quello che conteneva la famosissima Somebody to Love,
sì,
e White Rabbit,
che forse è la più famosa, Somebody,
sì,
to Love.
Sì, esatto. E per pubblicarlo, insomma, hanno speso 8 milioni di dollari, insomma, che all'epoca sali via.
Mica noccioline.
Però, insomma, sono stati ripagati, perché comunque l'album è entrato nella classifica degli album della Billboard il 25 marzo, insieme, tra l'altro, appunto, al Sgt. Pepper's Lonely Heart dei Beatles, perché sono usciti tutti e due nel 67, insomma, tutti e due sono considerati, questi due album, gli album seminali della Summer of Love, sai, politica hippie,
sì,
dell'epoca,
sì, sì,
e tutto il resto.
Beh, certo.
Comunque, sia White Rabbit,
cosa che peraltro non si ripeterà mai più, perché comunque adesso salta fuori delle leggi a fagiolo, no, no,
sì,
e sai, queste cose qua, no. Salutiamo il nostro presidente,
sì,
ciao,
sì,
ciao, stai bene.
Comunque, White Rabbit e Somebody to Love entrano subito nella classifica, nel momento in cui vengono pubblicati come singoli, tra l'altro all'ottavo e al quinto posto della Billboard Single Chart, quindi,
beh,
insomma,
direi bene.
Sì, direi non male. E insomma, in questa fase della loro carriera c'è la famosa performance dei Jefferson Airplane al Monterey Pop Festival nel 67,
sì,
e che insomma fa sì che inizino a diventare già abbastanza famosi, e infatti partecipano anche a programmi televisivi importanti come il Johnny Carson Tonight Show e l'Ed Sullivan Show, famosissimo.
Beh, l'Ed Sullivan, certo.
Esatto, in cui tra l'altro c'è un primo accento di psicologia, esatto,
sì,
psichedelia della band, perché si esibiscono in White Rabbit e dietro hanno uno schermo che inizia a trasmettere delle immagini colorate un po' evanescenti, insomma si inizia a vedere un po' il campo.
Sì, che poi se dai una leccata a Franco Bollo giusto era il binomio perfetto dopo.
Esatto,
certo,
esatto,
chiaro.
Comunque esce poi After Bathing at Baxter's, in cui si inizia a vedere che la band inizia a fare un po' di acid rock, dietro l'influenza tra l'altro di Jimi Hendrix e,
beh,
anche
chiaro,
dei Cream,
chiaro,
certo, e iniziano ad andare anche in giro un po' per l'America, per gli Stati Uniti, a fare dei tour, e infatti iniziano anche un importante tour europeo insieme tra l'altro ai Doors, esibendosi in Olanda, Inghilterra, Belgio, Germania e Svezia. Il quarto LP è Crown of Creation, che però insomma non è stato un grandissimo successo
come i primi.
Esatto, vero, insomma, non dico la svolta, però insomma il più significativo è sicuramente Volunteers, in cui c'è una nota politica molto forte da parte del gruppo, che si scaglia contro la guerra nel Vietnam, insomma fa tutta una serie di considerazioni, ma inizia anche il declino, perché nel 70 prima va via Spencer Dryden, poi nel 71 va via Marty Belin, che era il fondatore, nel 71 Slick rimane ferita in un incidente d'auto quasi mortale.
Aspetta un attimo che mi tocco, perché qua la situazione sta aggravando.
Esatto, comunque per farla breve, insomma, anche se dopo che Grace Slick si è ripresa hanno iniziato a pubblicare ancora qualcosina, però da lì a qualche anno il gruppo si sarebbe sciolto e niente.
Quindi sono stati longevi più o meno come i Creedence.
Sì, sì,
bene.
Sì, abbastanza.
Allora, bene, che cosa lanciamo di questa band?
Lanciamo il loro brano più famoso, però mi piaceva, ci piace, insomma, quindi...
Anche a me, lanciamolo.
Esatto, Somebody to Love.
Lies, and all the joy within you.
Torniamo in studio, bellissima canzone,
sì.
Che per quest'ora va più che bene.
Sì, direi di sì.
Sì, e adesso vi parliamo di un live, anzi ci parli di un live che ha fatto la storia.
Eh sì, parliamo tra l'altro di un gruppo di cui non abbiamo ancora mai parlato.
Sì, 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 abbiamo già fatto la puntata. Sì,
ah,
sì,
non me la ricordavo. Comunque, stiamo parlando dei quattro peperoncini, no? Dei Red Hot Chili Peppers.
Quei quattro...
Sì, scalmanati.
Sì, bravi, sì. Loro della...
Io adoro il
californiani.
Bassista. È fuori come
sì,
un balcone.
Sì. Poi sempre... c'è anche la grande Le Boschi.
Sì.
Sì, perché lui ne aveva già detto che aveva fatto molte comparse, ma vabbè, torniamo al live
sì,
adesso.
Torniamo
al
live.
Mi
è molto recente, è stato tenuto a Londra.
Sì.
Più precisamente Hyde Park.
Sì.
Ed è relativo a un album di cui non ricordo il nome. Idea?
No, si intitola Live in Hyde Park. Cioè,
ah, ok, io pensavo,
sì, sì, sì.
Ah, ok,
no,
a qualche album loro. Ah, ok, per cui il brano che di cui parliamo è stato tratto da questa registrazione.
Sì,
quindi. Ok, perfetto.
E per essere precisi segue cronologicamente il Greatest Hits.
Ok, perfetto,
sì.
Sì, ce la posso fare, mi sono
Vai,
connessa.
Sì.
E niente, quindi in questo DVD c'è la registrazione di un pezzo che appare appunto inedito sul loro Greatest Hits.
Sì, perché è uno dei pochi inediti, essendo un Greatest Hits, noi ce la sentiamo dal vivo.
Sì, no?
Com'è
no?
Questa canzone? Andiamo,
Fortune!
Kid, queen and then you made it. Oh, I
sempre energici.
Sì, sempre dal vivo, poi spaccano di brutto. Sì. Sono un bello grezzo, ma rende meglio, secondo me. Sì, sì, tanto sì, fare raffinati. Ma siamo alla nostra news numero 3.
Sì.
E perché devi sapere, Vale, che in testa alle classifiche USA c'è Glee, The Music Volume 3 Show Stoppers.
Sì.
Te ne frega qualcosa?
No.
No, ma la vera news, cioè, okay, questa qua ha venduto sta canzone 136.000 copie.
Aspetta.
No, che sono tante in una settimana, mi pare. Ma a posizione numero 2 ci sono quei ragazzacci dei Rolling Stones,
sì,
che hanno fatto la riedizione di Exile on Main Street.
Sì.
E il pezzo, appunto, Exile, sì, ha già venduto in questa settimana 76.000 pezzi.
Ah, però.
Ecco, calcolando che nel 72, quando era uscita, era balzata su il primo posto in classifica, era stato per diverse settimane.
Bene, quindi hanno conquistato anche questa generazione.
Sì, sono al secondo posto, ma i ragazzi ce la possono fare.
Bene, bene.
Sì, sì, sì. Vai te con la news numero 4.
Allora, invece vi parlo di un nuovo album che sta per uscire, uscirà il 25 giugno, ed è dei Blind Guardian, gruppo power metal.
Mai sentiti?
No.
Sì,
okay. No,
certo che li conosco, i ragazzi.
Mi hai fatto prendere un colpo.
Sono un po' crucchi, ma bravi.
Ah, bene. Sì. Pubblicheranno il primo singolo estratto, appunto, dal nuovo album fatto in studio, che si intitola At the Edge of Time.
Sì, classico, il titolo molto... fiabe,
certo,
loro
certo,
sono così
un po' mistico,
sì, molto, sì.
E il singolo sarà composto da 3 brani e si intitolerà A Voice in the Dark.
Ah,
quindi
bene,
sarà, se ho capito bene, un EP che anticipa l'album. Invece tutta la pubblicazione arriverà entro la fine dell'estate di quest'anno, insomma, quindi non vi preoccupate. E l'etichetta è la Nuclear Blast Records.
Sì, sì, molto famosa perché il genere è power metal,
quindi,
ma noi non sappiamo ancora come sarà questo nuovo album. Allora noi vediamo come sono, come erano perlomeno i Blind Guardian, e vi lanciamo questo pezzo, Imagination from the Other Side. Ed eccoci tornati, chiedo venia perché ho sbagliato il titolo della canzone, sarà tarda ora degli antibiotici,
non ce la fai più.
Ma non ce la faccio più, poi l'età. E no, il titolo della canzone era The Script for My Requiem, tratta dall'album Imagination from the Other Side.
Non era tutto
che
sbagliato.
No, in parte era giusta, che è, secondo me è l'album più bello della band. Ma bene, arriviamo a Live in Zona, Vale, illuminaci.
Esatto, beh, allora direi che è tempo di festival.
Era ora, è arrivato il caldo, si sta bene, la scella è commossa, ma non importa, guardate che faccia caldo.
Sì, e infatti qui e lì per Torino provincia ci sono già i primi concerti, anche gratuiti tra l'altro.
Sì.
E parliamo di nomi, insomma, mica male. Cioè, ad esempio, mercoledì 9 al Colonia Sonora ci sono gli Alice in Chain.
Ah, non li conosco.
No,
sto scherzando. Esatto. Sì, bene, grandi.
30 euro più 4, sì, aspetta che mi è caduto il tecnico.
È morto Rosario. Sì, ma sono 30 euro.
30
poi se
euro,
ci fai, stai tranquillo.
Ma no, ma quello che mi turba è la prevendita. 4,50 euro di prevendita.
Ma prevendono bene, eh? Cioè, non è che prevendono la cacchio.
Vabbè, bene. Comunque.
Poi chi c'è?
Poi l'8 giugno alla Reggia di Venaria, quindi insomma, tra
cornice molto bella.
Bella,
sì.
Certo. I Cranberries.
Ah, bene. Cioè, gnocchi di Dolores.
Sì. Dai, 34,50 euro a 41,40 euro. Attenzione al 40 centesimi.
Sono anche lì Dolores, ma va bene.
Sì.
Poi ci
e
sono
inoltre,
chi?
Sì, vai, dici.
No, per gli amanti del genere ci sono i Motel Connection.
Sì.
Che però sono gratis a San Mauro Torinese.
Esatto.
Sabato 5 giugno.
Sì, ma non ci possiamo andare.
Perché?
Perché c'è un altro concertone importante.
Gratis, peraltro.
Esatto. Cioè, dici pure.
Cioè, ci sono i May Days, Tribute Band dei Bon Jovi.
Esatto.
A Valle Sauglio, che è una frazione di Trofarello.
Sì.
Zona in collina,
sì.
Concerto all'aperto, festa di paese, si mangia, si beve e si ascolta Bon Jovi.
Esatto,
bene.
Ci piace.
A me piacciono, sì, sono abbastanza bravi.
Sì, dici, il cantante com'è?
Ma guardate, vi sta sulle palle. Ma l'altro
sono
bravi.
Ok, va bene. E
tra l'altro, poi non si sa, per chi volesse invece spendere l'ingresso al Peocio ci sono gli Europa, Tribute Band Europe,
certo.
Uno è gratis, altro pagamento, scegliete voi, non importa, perché adesso vi lanciamo un pezzo per festeggiare un altro compleanno del chi era già il chitarrista dei Cure,
sì.
Bassista dei Cure, Just Like Heaven. We'll be right back.
Questa canzone The Cure mi piace molto.
Sì, devo dirlo, a me i Cure non piacciono, ma questa canzone è magnifica, magnifica, bellissima.
Bella.
E si adatta anche all'ora.
Sì.
Perché tra un po'. Comodamente. No, molto bella, mi è piaciuta. E siamo in chiusura, come
sì.
Purtroppo.
Dobbiamo quest'ora. Salutarvi e credo anche in fretta, non so.
Sì, perché stanno già sguinzagliando i cani.
Forse no.
No?
Abbiamo ancora il tempo di dirvi con calma di chi parleremo la prossima settimana.
Di chi parleremo la prossima settimana?
Allora, io parlerò di Otis Redding.
Ah, ecco.
Cantante blues, insomma, bella voce, mi piace molto. Io sono anche affezionata.
Bene.
Sì, mi piace.
Beh, no, giusto anche perché questo filone hippie piace.
Sì,
poi adesso
sì.
Che è estate, insomma, iniziano a svestirsi un po', si inizia a vedere qualche chiappa, qualche tetto,
esatto, sono
cose
sta,
belle, sì,
sta.
Sì, sì. Molto bene, e per i hippie io vi parlerò dei Grateful Dead.
Bene.
Che era un'altra band del periodo,
sì, sì.
E quindi puntatona da non perdere.
Assolutamente.
Come ogni martedì.
Sì, possiamo salutarvi quindi.
Sì, vi salutiamo.
Però con chi ci lasciamo? Perché vi lanciamo un altro pezzo.
Eh beh, chiaro. Prima della sigla ci sarà un pezzo di un altro compleanno del giorno,
mm-hmm.
Ossia del batterista degli Smiths.
Esatto.
Smiths.
Sì.
Il pezzo c'è un titolo lungo 1,5 km.
Esatto.
Che si intitola There is a light the never goes out.
Esatto. Con questa direi che vi possiamo augurare una buona settimana.
No? Salutiamo Rosario e salutiamo voi che ci ascoltate sempre, che fate salire l'Oditel. Ci vediamo tra 7 giorni. Ciao.
Ciao.
People and I want to see life. Driving in your car. Oh, please don't drop me home. Because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us. Strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one.
La disposizione per questa settimana è finito, fino ad allora buonanotte.
Godi forte, Wayne.
Godi forte, Garde.
Wayne, Wayne, Wayne,
Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne,
Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Way collegamento.
Andiamo, picchi, 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 picchi,